Anche oggi vi parliamo dell'ideologia del paganesimo, delle sue idee, del suo modo di vedere il mondo e il suo modo di integrarsi col mondo. Oggi la trasmissione aveva un programma preciso al quale abbiamo messo alcune variazioni in base a alcuni avvenimenti successi
Sì,
ultimamente.
esatto. Scusa. Sì, beh, prosegui pure.
Ricordiamo sempre che blocchiamo le telefonate per la prima mezz'ora. Allora, il primo fatto lo passo a Francesco che ci chiarirà un fatto di attualità avvenuto sul giornale di Vicenza.
Sì, ecco, allora io volevo intervenire su un argomento d'attualità di cui probabilmente i vicentini hanno letto, soprattutto sulla stampa nei giorni di domenica, lunedì e martedì scorso. E il discorso si riferisce al Monte Sulmano. Il Monte Sulmano è da diversi anni opera dei politeisti per poter permettere di togliere la croce e ripristinare l'antico culto degli dèi. I politeisti queste richieste le hanno sempre fatte tramite richieste ufficiali, scritte, documenti e tutto nella legalità. È successo ultimamente alcuni fatti strani nella zona del Monte Sulmano e subito si sono scatenati soprattutto i preti, i clericali e così via. E certo che tutte le persone sono libere di dire qualsiasi cosa, però non possono obbligare gli altri a fare delle cose che noi non condividiamo. Noi ci riferiamo in particolare a un prete che ha dichiarato che il paganesimo è fonte di pericolo e porta al satanismo, ha dichiarato che il politeismo è pericoloso, che noi dovremmo ringraziare i cattolici, i cristiani per l'opera di bonifica che hanno fatto contro le divinità pagane, dell'opera, diciamo, di demolizione del paganesimo, perché appunto hanno così bloccato Satana. Benissimo, io voglio dire che Satana è una problematica loro, però quello che torno a ripetere è che noi non abbiamo il bisogno di chiedere i ringraziamenti e neanche loro devono chiedere di esigere i ringraziamenti, perché il ringraziamento viene dato da una persona quando si nota che il comportamento suo è quello giusto. E in questo articolo comparso sul giornale di Vicenza del 14, in un'intervista, lui dice chiaramente che il paganesimo è pieno di paura, ma il paganesimo non ha nessuna paura. Infatti il paganesimo è sempre stata la religiosità che ha permesso agli altri di...
Scusate, blocchiamo le telefonate per la prima mezz'ora. Abbiate pazienza, siamo costretti a lasciare giù il telefono. Grazie per chi sta tentando di telefonare.
Sì, ha sempre appunto lasciato la possibilità agli altri di essere libero e di conseguenza con la libertà non si crea la paura. In questa intervista, di cui varrebbe la pena, ma non voglio tediare gli ascoltatori a leggerla, dice, ma perché allora tutta questa voglia di proibito e di mistero? Il prete risponde, è sempre esistita ed è il peccato di Adamo ed Eva, è lì a ricordarcelo, ma oggi si aggiunge un nuovo motivo. Messo da parte il Dio di Gesù Cristo, il cielo e la terra si popolano di idoli e di spiriti e torna la paura. Il paganesimo, da alcuni osannato ingenuamente come il regno della libertà, è popolato di paure. Anche chi non è credente dovrebbe ringraziare il cristianesimo per la sua opera di bonifica a tale riguardo, ma attenzione, gli effetti della bonifica potrebbero esaurirsi. Che gli effetti della bonifica si siano esauriti, qua non c'è dubbio. Che siano riusciti a bonificare tutto, è dubbio. Di conseguenza, il fatto stesso che loro dicano che parlano di bonifica significa sempre di distruggere un ambiente. Loro hanno distrutto un ambiente fisico e cercano di distruggere un ambiente anche psichico.
Ricordiamo che il fatto che i cristiani abbiano usato i ferri roventi sui pagani e sugli stregoni non significa che siano riusciti a usare i ferri roventi sulle divinità, cioè le divinità hanno sempre chiamato gli esseri umani per dilatarsi nel circostante.
Sì, di conseguenza, appunto, quello che vorrei, non tanto creare polemica, ma chiarire la cosa appunto in maniera pubblica, visto che è un problema proprio a livello meno vicentino, che ho abbastanza conosciuto, che la nostra richiesta, sempre una richiesta regolare, è sempre una richiesta all'interno, della necessità legale di ripristinare in alcune zone il culto degli dèi. Io torno a ripetere che come politeisti come minimo 10 anni che pubblicamente richiediamo che la croce del Monte Sulmano venga tolta. Ma non, noi non siamo, diciamo, degli iconoclasti come i cristiani che distruggevano l'immagine delle loro stesse divinità. Noi diciamo, questa è una divinità vostra, ve la portate dove volete. Noi usiamo il termine traslazione proprio perché lo consideriamo la rappresentazione di un morto, e di conseguenza si può portare in un cimitero. Benissimo, allora, visto che è morto, lo possono seppellire. E questo qua dovrebbe essere fatto nel pieno rispetto sia della nostra religiosità, sia nel rispetto della loro religiosità. Di conseguenza, quello che voglio dire è che le nostre iniziative, le nostre il nostro scopo è proprio quello di creare uno spazio fisico in cui la divinità si possa manifestare, dove si possa essere fatto un culto. E noi non impediamo a nessuno di avere un proprio riferimento religioso. L'importante è questo riferimento religioso permette agli altri di vivere in libertà e nella tolleranza. E io insisto moltissimo che il paganesimo non è solo una forma culturale o religiosa, intellettuale o personale. Ha sempre un bisogno di manifestazione all'esterno. La manifestazione avviene sempre nell'ambito dello spazio, nel senso di uno spazio sacro. Il summano per noi pagani politeisti rappresenta uno spazio sacro e di conseguenza va riconsacrato alle divinità. E questa sensibilità verso il summano non è manifestata solo da noi, ma è manifestata anche da tantissime persone. Chi nel Vicentino, ad esempio, conosce un giornale che si chiama Storia Vicentina, è uscito un paio d'anni fa, ad esempio, un articolo di 3 pagine fatto da una brava persona che purtroppo è mancata da poco, in cui parla di archeologia dell'Alto Vicentino, dice il Monte Sommano è il Monte degli Dèi, e addirittura in alcune sue opere Alvaro Bonollo, e anche non solo lui, ha dimostrato che il presunto distruttore della croce, che era in cima al Monte Sommano, era un santo che è stato inventato di sana pianta. Addirittura ricerche storiche fatte in ambiente proprio ecclesiastico hanno documentato che era solo una forma di propaganda, proprio perché, essendo il monte così forte, così venerato, è sempre stato qualcosa di ostacolo alla diffusione delle influenze negative. Ci sarebbero molte cose da parlare del sommano, però qualsiasi persona che l'abbia affrontato ha sempre capito che l'unica forma religiosa che si poteva manifestare non era la religiosità di tipo monoteista, ma di tipo politeista. Il fatto stesso che il monte possa essere riconsacrato a più divinità, il fatto stesso che ad esempio le cime dei monti fossero sacre a Pan, il fatto stesso che si dice che ad esempio si venerasse Plutone, o si venerasse Giove, o che si venerasse anche addirittura una divinità che si chiamava più Summano, perché finalmente Summano è un'antica divinità. Questo è una cosa fondamentale, che significa che il ricollegamento con l'ambiente, con le varie zone, sono sempre zone pagane, che sono sempre state distrutte dal monoteismo. Ad esempio, io volevo citare sempre alcuni scritti che parlavano del summano. Ad esempio, Irando, nella sua opera sulle rive dell'Astico, dice ad esempio nei reconditi recessi del monte vive un popolo immenso nel tebe dell'idolatria del peccato. Parla questo del prete che ha distrutto il tempio sacro. I loro boschi sono sacri a Giunone e a Diana, le loro fonti hanno la protezione delle ninfe, il dio Pan sorveglia i loro pascoli, i satiri sileni sono ispirati nei loro ludi scenici. La pietà degli antichi pagani concorse miralmente ad abbellire il monte. Si trovavano laghetti ombreggianti da frassini enormi, di faggi secolari, aioli innumerevoli dei fiori esotici, raccolte da tutte le parti del mondo, che rendevano quei prati un immenso giardino. Di conseguenza, come si vede, la necessità proprio per i pagani di avere uno spazio. Per questo io torno a rivendicare al nome di tutti i pagani, tutti i politeisti, la necessità di togliere la croce dal sommano e di ripristinare l'antico culto degli dèi. Io termino qui proprio perché sentivo solo il bisogno di fare una notazione di attualità su questo argomento, e anche perché c'era bisogno di rispondere a queste assurde pretese dal tipo clericale che vengono a dire che noi li dovremmo ringraziare di quello che loro hanno distrutto. Ecco, io per il momento concludo.
E sia chiaro che noi chiediamo, non pretendiamo, non imponiamo, non pretendiamo, è importante questo. Noi chiediamo ciò che tradizionalmente ci appartiene. Tutto il resto, vabbè, le cose sono quello che sono, però questo non ci impedisce di chiedere. Io invece volevo allacciarmi un attimino a un paio di telefonate che abbiamo ricevuto l'altra volta, prima di iniziare la trasmissione. E l'altra volta abbiamo ricevuto un paio di telefonate, di cui in una ci invitavano a parlare delle nostre cose e non citare altri, e nella seconda ci invitavano a parlare di cose nostre personali, anziché seguire il nostro pensiero. Allora, purtroppo ci sarà qualche pagano che mi odia, ma come c'è scritto in Matteo, o voi ammettete che l'albero è buono e allora sarà buono anche il frutto, o ammettete che l'albero è cattivo e allora sarà cattivo anche il frutto, perché il frutto si conosce dall'albero. Razza di vipere, come potete parlare bene voi cattivi come siete? Ecco, chi ci invitava a parlare di noi stessi, delle nostre cose, o del mio corpo luminoso, del corpo luminoso di Francesco, aveva questa intenzione in realtà. incapace di seguire il pensiero, incapace di seguire il ragionamento, incapace di seguire le cose che si dice, siccome le cose che si dice sono incontestabili, perché sono cose che ogni persona può sentire, al di là poi di come lo sente, si preferisce attaccare le persone o portare le persone ad esporsi per vedere di attaccarle. Cioè, io potrei essere anche una persona perversa, potrei essere anche un grandissimo criminale, ma qui io espongo una filosofia e con questa filosofia io mi confronto col mondo. È chiaro che qualcuno invece, incapace di avere un pensiero, incapace di portare avanti gli esseri umani, preferisce distruggere gli uomini. E questo è un modo di fare dei cristiani. E ne parleremo un po' di più questo quando parleremo dell'opera dei missionari. E l'altra telefonata invece che ci invitava a parlare delle cose nostre e non a citare gli altri, perché questo secondo quella telefonata ci conviene, noi ricordiamo che l'orrore cristiano è una cosa aberrante. Cioè, riuscire a fermare l'orrore cristiano significa riuscire a costruire il paganesimo. Quello che citava prima Francesco, prima dell'opera di bonifica che hanno fatto, l'hanno fatta con i ferri roventi, con le menzogne, con la truffa, con gli inganni, con tutte le cose possibili che hanno potuto inventarsi. Mai col pensiero, cioè non hanno un pensiero, non hanno fondazione del divenire, sanno solo rubare il pane da altre mani, per cui con loro noi ci possiamo confrontare col pensiero, perché noi non ci tiriamo indietro davanti a nessuno e neanche abbiamo i ferri roventi. Io viaggio con una Bibbia c'è in mano e viaggio con un sacco di libri. Oggi tutto il lavoro che ho fatto l'ho speso praticamente per comprare Onorio Storia contro i pagani. E io non brucio i libri, io i libri li leggo, li uso e li critico e mi servono per costruirmi. I cristiani invece distruggono i libri perché non sanno come opporsi. Ricordiamo che queste sono le due cose che ci divergono, cioè i cristiani usano il terrore e la paura che ha questi preti di farci propaganda del pubblico è il terrore che hanno del nostro divenire e della nostra forza. Noi siamo pochissimi, ma abbiamo la forza di quello che ci circonda. Per cui di questo loro effettivamente hanno paura ed evocano il loro demonio a spauracchio. Bene, data questa premessa, cominciamo la trasmissione di oggi, che è quello che in effetti ci interessa di più. È una lezione che è abbastanza breve, però è una lezione che ci permette di distinguere le differenze. Ricordiamo sempre che non rispondiamo al telefono finché non abbiamo finito la nostra esposizione, per quanto poco noi la riteniamo preziosa, per cui preghiamo di non telefonare per il momento, di aspettare qualche minuto ancora. La trasmissione di oggi verteva in realtà sulle differenze concettuali sulla vita e la morte nel paganesimo e nella stregoneria, in riferimento al cristianesimo. Cioè, chiaramente quello che io esporrò, molti cristiani diranno, ma non è così, per me è diverso da così. Sicuramente si sentiranno magari anche offesi, ma non è che non sia così, è che loro preferiscono non vedere, non guardare le loro cose per quello che sono. Che poi si accorgano troppo tardi, magari sul letto di morte, di essere stati fregati, questo è un problema loro, a noi questo non ci interessa. Per cui ognuno può anche illudersi che le cose siano diverse, ma sono come le esponiamo noi e possiamo portare documentazione a quello che noi diciamo. Allora, per i cristiani e tutti i seguaci delle religioni rivelate o messianiche, la vita è un processo di asservimento al Dio creatore, in quanto questa è considerata un suo dono, con tutto l'orrore in essa contenuto. Per i pagani e gli stregoni, la vita è un'occasione, un'opportunità per riuscire a sviluppare il proprio corpo luminoso e diventare eterni. Per i cristiani la morte è il momento in cui la loro anima va al giudizio divino. Per i pagani e gli stregoni la morte del corpo fisico è il momento della nascita del corpo luminoso. Da cui si deduce che i cristiani e gli aderenti alle religioni rivelate messianiche devono conformarsi sottomettendosi alla verità imposta dal loro Dio e dai suoi rappresentanti o presunti tali. Da cui si deduce che pagani e stregoni devono tendere a sviluppare la loro libertà in relazione al loro circostante, sviluppando così il loro corpo luminoso, raggiungendo gradi diversi di verità a mano che il loro potere di essere cresce. Per i cristiani la morte è angoscia e disperazione. Avranno servito abbastanza bene il loro Dio per meritarsi il premio? Avranno sottomesso e violentato un numero sufficiente di esseri umani per meritarsi il premio divino? Ricordiamo che queste sono le angosce kierkegaardiane. Per i cristiani e gli stregoni, la morte del corpo fisico è il coronamento del loro successo, l'obiettivo per cui hanno lavorato, facendo crescere il proprio corpo luminoso attraverso le relazioni col circostante. E questo mi ricollego a Francesco quando parlava dell'importanza del Monte Summano e di certi luoghi sacri, prendendo nelle proprie mani le scelte della loro vita. I pagani e gli stregoni partoriscono il loro corpo luminoso. La conseguenza di questo è che per i cristiani esiste la nascita e la morte, per i pagani e gli stregoni esiste la nascita del feto, esiste la nascita del bambino, esiste la nascita dell'essere umano adulto, esiste la nascita dell'essere luminoso di derivazione umana. Dunque, per i pagani e gli stregoni, l'esistenza umana è una sequenza di nascite. Se per i cristiani la vita, oltre la morte, è assicurata pregando e sottomettendosi a Dio e ai suoi delegati in terra, per i pagani e gli stregoni la pratica della vita permette di incubare il proprio corpo luminoso attraverso lo sviluppo del loro potere di essere, esercitando la loro volontà, le loro determinazioni, soddisfacendo i loro bisogni e sviluppando il sapere e la conoscenza. In altre parole, crescendo sempre. Infatti non siamo dei creati, siamo dei divenuti. Davanti al loro Dio i cristiani sono passivi, dunque l'anima continua dopo la morte. In realtà chi ha vissuto mettendosi in ginocchio non conserva energia vitale sufficiente per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E la disperazione dei cristiani davanti alla morte o la loro rassegnazione è esteriorizzazione del fallimento della loro vita. Se i cristiani sottomettono gli esseri umani, mettendoli in ginocchio, tanto dopo la morte decide il loro Dio fra inferno e paradiso, per gli esseri umani il loro divenire dopo la morte del corpo fisico può essere un fallimento se hanno vissuto mettendosi in ginocchio, o peggio ancora, sottomettendo. È un successo se hanno operato per sviluppare il loro corpo luminoso, che continuerà nella sequenza dei mutamenti in relazione alla quantità di energia vitale che ha accumulato. Può essere libero di continuare la sequenza dei mutamenti o può diventare parte di un essere più grande per continuare la sequenza dei mutamenti e arrivare all'eternità. Gli esseri più grandi con cui continua il cammino, il paganesimo li ha individuati nell'essere terra, nell'essere sole e nell'essere natura. In ogni caso, chi ha vissuto prendendosi nelle proprie mani il proprio divenire, continua nella sequenza dei mutamenti fino alla conoscenza universo. E a proposito di questo, mi è capitato fra le mani Nostradamus e alcune sue profezie. E a proposito di questo, voglio leggervi una profezia di Nostradamus, visto che va molto di moda ogni volta che succede qualcosa a leggere qualcosa di Nostradamus. E la quartina sarebbe la quartina 13 del capitolo secondo, che dice: «Il corpo senza anima non più essere sacrificato, il giorno della morte messo in natività. Lo spirito divino farà l'anima felice vedendo il verbo nella sua esteriorità». E questo sta ricalcando i nostri lavori in filosofia, i nostri lavori del paganesimo, i nostri lavori di stregoneria, alla faccia di tutte le interpretazioni. Bene, io ho esposto le differenze che c'è fra il cristianesimo e il paganesimo e stregoneria. Un'ultima cosa volevo accennare prima di dare via alle telefonate, se qualcuno vuole chiamare naturalmente. Volevo spiegare il concetto libertà. Allora, tanti hanno detto la libertà, voi volete la libertà, volete essere liberi, eccetera. Non bisogna fraintendersi col significato. Cioè il termine libertà può essere un aggettivo o può essere un nome, un sostantivo. Bisogna scegliere cosa si vuole. Cioè non è che io sono libero, io devo diventare libertà. Cioè io nel mio fare, nel mio quotidiano, devo portare avanti l'aspetto di libertà che ho dentro di me. Io ho una divinità dentro di me, ne ho tante in realtà, come ogni persona, come ogni essere della natura, tante divinità dentro di sé, e può scegliere nei vari momenti della propria esistenza farsi questa divinità, e il farsi divinità, che noi continuiamo a masticare questo concetto. E libertà è una divinità che abbiamo dentro, è un aspetto del divino che abbiamo dentro. Farsi libertà è un modo di essere di tutti gli esseri della natura, per cui quando io venero libertà mi faccio libertà, cioè non è il concetto della libertà giuridica dove la mia libertà finisce, dove comincia la tua libertà, perché la libertà deve essere, c'è troppa libertà, ma quanta libertà, cioè non è questo, questo è un concetto del potere di avere. Cioè, il potere di avere nel disfacimento degli esseri umani deve mettersi dei limiti e deve permettere agli esseri umani di avere un minimo campo di movimento. Per cui il concetto della mia libertà finisce dove comincia la tua è un concetto abbastanza estraneo dal punto di vista della stregoneria, nel senso che appartiene al potere di avere, appartiene al comando sociale, appartiene all'ambito giuridico. Mentre invece quando noi parliamo di libertà, parliamo della libertà inteso come divino, cioè come un essere divino, che però non è un essere, è un aspetto divino che è dentro ogni essere che della natura, ogni essere esistente, davanti al quale, col quale noi stabiliamo un rapporto, perché man mano che io faccio uscire il mio lato divino di libertà, cioè il mio lato divino da dentro di me, ogni volta che esce libertà si rafforza, per cui c'è un mutuo scambio di energia vitale col quale io cresco e libertà cresce, cresce la libertà di tutti gli esseri che mi circondano, per cui ogni volta che io esercito la libertà all'interno del potere di essere, all'interno del mio sviluppo, porto fuori la divinità libertà. Ecco, importante è questo, perché non confondiamo i concetti di libertà. È troppo comune dire la libertà giuridica, la libertà civile, la libertà. Mentre in stregoneria libertà è un aspetto magico e il farsi libertà è trasformazione dell'individuo. Cioè l'individuo quando si fa libertà si trasforma. Ecco, è importante, che, poi non è importante se riusciamo a capire il significato dell'idea, l'importante è che cominciamo a stabilire che esiste una libertà all'interno del potere di avere e una libertà all'interno del potere di essere, e sono due cose distinte, questo mi premeva mettere in chiaro. Bene, io ho finito l'esposizione.
Adesso apriamo pure le telefonate, chi vuole telefonare può telefonare con prefisso 049 700 700, lo mandiamo in diretta, di conseguenza possiamo già rispondere, parlare, sentire suggerimenti. C'è già una telefonata, sentiamo.
Sì. Sì. Ciao Giampaolo, ti metti in linea.
Ciao Giampaolo.
Ciao.
Dimmi.
In un certo spazio dell'Himalaya mi sembra esista il Tibet, che è due terzi della circa come estensione, due terzi dell'India mi pare, no?
Sì.
E c'è il cosiddetto Monte Kailash dentro al Tibet, se non erro,
sì.
Vero? Una bellissima montagna che è sacra, stranamente, sì. per quattro religioni o filosofie diverse. Per l'induismo.
Sì, è quella montagna che addirittura Messner non scalò su richiesta,
certo,
dei tibetani.
Messner si è rifiutato di scalarla, sì, per rispetto.
Esatto.
Ed è sacra per l'induismo, per il buddismo, per il jainismo e per l'animismo. Stranamente,
sì,
queste quattro religioni convivono senza fare a pugni, non mi spiego. Ma sono dei poveri imbecilli, probabilmente sono dei popolini lì incolti, vero? Barbari, no, probabilmente, vero?
Cosa vuoi fare? I cristiani l'hanno dipinti così.
Ma quelli, qualcuno ha detto, sarebbero da eliminare addirittura.
Sì, dopo scoprirono una filosofia ricchissima.
Vero?
Sì.
Hanno subito un milione di morti, nessuno ne ha parlato ed è passato tutto come sotto il nome di rivoluzione culturale cosiddetta. Va bene, prendiamo anche questa, portiamo a casa. Allora io dico, cosa aspettiamo a lasciarci vivere uno con l'altro e dire, ma se uno gli va di adorare un sasso e crede fermamente in quel sasso lì, il giorno che tradirà quel sasso, tradirà veramente se stesso.
E quando adora quel sasso ti frega l'8 per 1000, cosa succede?
Comunque veramente io mi sento molto ma molto barbaro e arretrato, e possibilmente spero di, invece di evolvere, spero di involvere, perché mi avvicino sempre di più agli animaletti, non so perché.
No Giampaolo, bisogna sempre andare avanti nell'esistenza.
Ma in ogni caso, guarda, a me basta veramente che lascino parlare tutti e che lasciano così vivere e sopravvivere anche a me, così respirare, diciamo, mi basta, che non torniamo ai tempi di Giordano Bruno, per carità.
Per carità.
C'è il rischio di tornarci, purtroppo.
Stiamo arrivandoci, eh.
Sì, perché siete uguali, le posizioni clericali ultimamente sono delle cose impressionanti. Ad esempio, c'è un autore che si chiama Len Danilou.
Sento molto vicini, come sento vicini gli animali e come sento vicini tutta la natura, perché il panteismo per me non è ancora sorpassato.
Per noi questo è una... lo sentiamo come gratitudine.
Ciao a tutti.
Ciao.
Sì, c'è un'altra telefonata.
Pronto?
Buongiorno.
Sì.
Sì?
Niente, dico io, no? Forse bisognerebbe partire, no? Se posso...
Chi sei, scusa?
Sono Angelo da Mestre.
Sì? Ciao.
Paesano vostro qua.
Perfetto.
Niente, volevo soltanto dire, no? Cioè, in pratica, intanto, forse, come si dice, sono io che faccio confusione, no? Però dovreste partire dal momento in cui uno incomincia a credere a certe cose, no? Cioè, smentire per esempio la religione, le altre religioni, oppure in questo caso il cristianesimo, quella cattolica, diciamo, no?
Sì.
Le faccio un esempio, però vorrei che mi rispondesse, diciamo, se è possibile,
Sì.
Oh, dunque, come si dice, Dio ha creato Adamo ed Eva, giusto?
No.
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 Partiamo già a rovescio. No, io così mi hanno insegnato a me a scuola.
Sì, indubbiamente. Sì.
Ecco, quello è il mio dubbio, che con mia moglie faccio baruffa questa roba qua. Dico, chi ha creato Adamo ed Eva, no? Giusto?
Io ti ascolto, ma non riesco a capire. Cioè, da quanto tempo ci ascolti, Angelo?
È la seconda volta.
È la seconda volta, è un po' duretta.
No, ascoltami, vorrei capire anch'io, insomma.
Sì. Cioè,
Dio ha creato Adamo ed Eva. Partiamo da questa domanda e lasciamo aperte le altre, no? Dio ha creato Adamo ed Eva o no?
No. Cioè, noi siamo divenuti dal fango primordiale.
No,
e il fango primordiale si è formato
prete,
per nostra volontà.
Scusami, volevo parlare come un prete.
Cosa?
I preti cosa ci dicono, no?
Sì.
Che Dio ha creato l'uomo a sua somiglianza, quindi ha creato Adamo ed Eva, giusto?
Va bene, va avanti.
Adamo, no?
Sì.
Eva è nata da una costola di Adamo,
sì?
Giusto?
Sì.
Oh, e poi, che hanno fatto figli questi due?
Ah, adesso ho capito.
Hanno fatto come si dice... È una cosa incredibile. Come si dice, come hanno fatto a continuare, diciamo, la storia, no?
Ah, non so, non si dice questo.
No, ma io chiedo a qualche prete, però mi mandano a quel paese quando faccio questa domanda.
Beh,
qua.
Indubbiamente.
Poi, diciamo, c'è una domanda senza risposta, in pratica, anche per voi, allora?
Sì, ma infatti per noi è assurdo.
Io
tutto.
Voglio dire, se c'è qualche prete in ascolto, che mi spieghi, insomma, no?
Beh, speriamo di no, dai.
No, non voglio...
No, nel senso che ci taglia...
No, ma guardi, questa è una domanda che ti faccio da anni, ho 35 anni, una domanda
sì.
Che mi faccio almeno da 20 anni, perciò...
Indubbiamente.
Questo è importante. Poi, mettiamo i cazzi che riuscite a trovare anche una risposta, che non so se esista, sulla Bibbia, che lei legge la Bibbia, mi dice.
Sì, qualche volta.
Ma sulla Bibbia non c'è
È una brutta lettura.
Ma non c'è scritto sta roba qua.
No, non c'è scritto.
E quindi la Bibbia da dove inizia?
Non ha importanza, lo saltano.
Viene
eliminato.
Poi c'è un'altra roba, sempre in contiguità, che cioè andiamo avanti magari di anni, però è in contiguità questa domanda qua, no? Che venne l'alluvione universale, Noè, non so.
Sì.
E morirono tutti, no?
Sì.
Le fa Noè con le pecore, gli
sì.
animali, eccetera, no? I serpenti sono rimasti, ma gli uomini Noè con chi li ha fatti?
Non si sa.
Quello che vorrei che... per essere credibili, no? Perché da volte uno vi telefona e dice, Madonna, in effetti magia, stregoneria, uno pensa chissà...
Sì, che cosa, esatto.
Panico, non so, adesso ti brucio nell'erba, insomma.
Sì.
Vorrei che... come si dice? Faccio fatica a spiegarmi, scusi.
Abbiamo capito perfettamente.
Vorrei far capire, no? Quella che dicono che voi siete cretini...
Sì, grazie.
A dare, come si dice... una risposta a loro stessi, dice, in effetti, ma questo che mi dicono? Cioè, di reale, cosa mi dicono? Cioè, Adamo ed Eva cosa hanno fatto?
Certo.
Noè, poi, Noè era da solo, in alluvione, tutti sono morti, e l'ha fatto con le pecore, non so io, cioè, quello vorrei...
Sì, ma penso che se lo siano chiesti anche loro.
Non ho capito, però, tanta gente dice, Dio, qua, là, però, il discorso è che quando ci facciamo delle domande ben precise... La
sì.
risposta dov'è?
Esatto.
Maria, Gesù è nato con lo Spirito Santo, possiamo anche crederci, perché ci va di crederci. Però Adamo ed Eva, che hanno fatto?
Esatto.
Quali figli hanno fatto?
È vero.
L'hanno scopato o no?
Chi lo sa?
Creato, scusi,
No, ma...
la volgarità.
No, ma è così.
È giustissimo.
Cioè, anche noi diciamo ai cristiani che dovrebbero ogni tanto leggersi le loro sacre scritture.
Poi, senza parlare di Abramo, eccetera, cioè... sono tutte robettine così spaziate nella fantasia. Cioè, se non so, uno sogna la mattina, si alza e dice, beh, ho sognato, beh, basta, chiuso. Però questa è una cosa che siamo coinvolti già dall'inizio, da piccoli, eccetera, nonostante la mia vita privata, insomma. Comunque, già da piccoli siamo, diciamo, tarati, no?
Sì.
Non abbiamo appunto una libera scelta.
Certo, è quello che affermiamo anche noi.
Io non dico che uno non deve credere in Dio, se ci crede, cavoli suoi, insomma.
Esatto.
Non dico che non deve essere uno stregone, se ci crede, cavoli suoi, insomma. Cioè, da tutte le religioni via dicendo, sono cavoli suoi, cioè. Però da domande reali, risposte reali, tutto qua, insomma.
Sì, sì.
Certo.
Per esempio, se magari approfondisse sta roba qua anche per chi, come tante persone che ascoltano sta radio, magari credono in Dio e non bisogna condannarli, però fagli capire che c'è una domanda reale. Cioè, oggi lavoro, ho preso 10.000 lire, compro il pane e il latte, bene. E oggi credo in Dio, ma cosa credo?
Certo.
Basta, sì. Non parlo più, se no mi dilungo troppo e non vorrei annoiare.
D'accordo, no, ciao.
Scusa, chiaro, ormai interverrò più tardi. Se
grazie.
No, è fatto bene intervenire.
Però mi raccomando, vorrei, come si dice, anche per essere più credibili, forse siete anche più credibili, se vi soffermate su, come si dice.
Sì, ma adesso dirò io una risposta per radio.
Grazie.
Ciao, Angelo. Vuoi dire qualcosa? Un attimo solo.
Sì.
Angelo, vogliamo dirti questo, cioè noi, quello che tu dici, lo abbiamo già fatto, cioè nel senso che abbiamo già fatto la lettura della Bibbia sul Dio e su alcune delle contraddizioni che noi vediamo dal punto di vista della stregoneria. Cioè abbiamo già fatto una trasmissione in questo senso, ripeterla adesso è un po' una ripetizione, insomma. Comunque abbiamo già detto ai cristiani di leggersi la Bibbia, e per noi, quando noi ci riferiamo al Dio dei cristiani, parliamo sempre del macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè per noi è un assassino, proprio come immagine descritta.
Sì, ecco, io volevo fare un intervento prendendo lo spunto del discorso del sesso che faceva il nostro ascoltatore prima. E voglio fare una citazione di un certo Lee Alexander Stone, dice, che parla del simbolismo sessuale delle chiese. E allora dice, allorché uno entra in chiesa lo fa attraverso la doppia porta, grandi labbra, quindi si trova nel vestibolo. Per andare oltre deve passare attraverso un'altra doppia porta, piccole labbra. Allorché raggiunge l'interno, vagina. Egli vede davanti a sé l'altare, utero, e ad ogni lato dell'altare si possono vedere porte che conducono ad altre stanze, tube del Falloppio, dove il candidato al battesimo viene a contatto col prete o predicatore, ed è qui che egli riceve il seme della rigenerazione, egli torna indietro all'altare ed è battezzato liquido amniotico e lascia la chiesa come un'anima rinata. Questa è una citazione sul simbolismo sessuale delle chiese, tanto proprio per ricondursi a questo, proprio perché effettivamente le spiegazioni di tipo proprio pagano possono essere date soprattutto tramite l'uso del sesso e l'uso proprio naturale e magico anche della sessualità. Io l'ho detto anche in altre trasmissioni, e che più di qualche pagano ha sempre affermato che soltanto usando si può pure passare, che vedo che c'è una telefonata.
Pronto?
Sì.
Giù.
E che sosteneva che era appunto possibile ritornare in contatto con gli dèi usando soprattutto il sesso, anche se noi perdessimo qualsiasi cognizione, qualsiasi leggenda, qualsiasi mitologia, questo sarebbe proprio fondamentale per poter ritornare. Io vorrei ricollegarmi sempre a un'onda telefonata, tanto ricordo il numero telefonico 049 700 700. E prima si parlava di panteismo. Beh, c'è un autore che purtroppo è poco conosciuto in Italia, che è Alain Danielou. Alain Danielou ha scritto alcuni testi, posso riprendere, passa pure la telefonata.
Ciao.
Sei pronto?
Siete Radiogamma?
Sì.
Sì, niente. Io ho sentito adesso per la prima volta che state facendo questa trasmissione.
Beh, come ti chiami, scusa?
Di leggere la Bibbia. Vorrei sapere quale Bibbia, siccome ce ne sono parecchie.
quella CEI.
Come?
Quella ufficiale CEI.
Si chiama addirittura così?
Sì, beh no. Sacra Bibbia, tradizione dei testi originali.
Ho capito. Grazie.
Prego, ciao.
Allora, se non c'è altro... Sì, allora torno sul discorso Alain Danielou. Alain Danielou è un autore purtroppo poco conosciuto, è morto un paio d'anni fa e difatti, commentando di lui, i giornali scrissero: fa una vita di lotta contro il monoteismo. Lui è uno dei massimi studiosi contemporanei appunto del politeismo e di tutte le religioni panteistiche, e ha scritto alcuni libri tra cui Shiva Dioniso. Benissimo, questo è un autore così importante, così fondamentale per quanto dà l'indirizzo verso il politeismo, che i preti non trovano altra spiegazione che denigrarlo. Basti pensare che qualche giorno fa è uscito addirittura un articolo sull'Avvenire dicendo, una grande cazzata, è proprio una grande cazzata, che all'indietro chi lancia i sassi nelle autostrade c'è la lettura dei libri degli Adelphi di Roberto Calasso e c'è la lettura di Alain Danielou. Cioè, tanto per rendersi conto di quanto è l'astio, di quanto è l'odio contro questo autore. Questo autore si è sempre impegnato in tutta la sua vita a lottare contro il monoteismo, ha dimostrato l'intolleranza del monoteismo, la pericolosità del monoteismo, ha scritto dei libri favolosi. Pur essendo costi da pochi, rappresenta una miniera di informazioni e la Chiesa addirittura, tramite l'organo ufficiale loro, la CEI, lo attaccano continuamente, proprio perché dà la possibilità non di dire io insegno qualcosa o vi dico qualcosa, vi ordino qualcosa, ma vi do delle informazioni che poi voi dovete elaborare, perché dice che chiaramente che tutte le religioni di tipo pagano, politistico, sono religioni che si fanno a Shiva o Dioniso e di conseguenza vengono sempre portate avanti tramite le persone, non tramite dei concetti, dei valori, dei principi assurdi, dei comandamenti, ma tramite anche l'agire delle persone e soprattutto questo via tramite il sesso. Penso di aver dato così un accenno volante.
Io invece, scusa, vai.
Sì, no, se vuoi proseguire. No, allora. Ecco, io volevo anche poi fare sempre un richiamo, ad esempio, un po' particolare. Prima parlavamo di intolleranza, di violenza. Forse certe volte il parlare soltanto così a parole rende poco. Anche se vuoi passare.
Pronto? Ciao,
sono Andrea di Padova.
Ciao Andrea.
Ti ricordi le parole di Battiato in una sua famosa canzone quando diceva lo shivaismo tantico di stile di Dionigia,
sì, esatto,
le lotte pornografiche dei greci e dei latini?
Sì, allora nella sua canzone dice libera il tuo sesso o libera la tua immaginazione, la tua immaginazione temporale, mandala al potere nel tuo organo sessuale, cioè su un'altra canzone di Battiato.
Sì, beh, è chiaro che in queste canzoni si rifaceva una sorta di neopaganesimo, anche se lo faceva probabilmente in modo abbastanza provocatorio,
sì,
nei confronti delle religioni tradizionali, in quanto poi lui, ecco, ha abbracciato poi altre visioni, anche un altro tipo di...
È dura da superare l'educazione, eh?
Sì, comunque no, ero incuriosito dai discorsi che facevate, ma volevo sapere a quale forma di paganesimo vi riferite, perché parlare di paganesimo così in modo abbastanza generale e vago non...
Allora...
Bisogna che siate più precisi, perché ce ne sono stati tanti di paganesimi.
No, allora ti spiego, Andrea. Noi stiamo tentando di lavorare dal punto di vista filosofico, dal punto di vista generale, per ricostruire la filosofia del paganesimo. Cioè, nel senso che noi abbracciamo tutti i paganesimi nella misura in cui sono relazioni fra l'individuo e il suo circostante. Poi i nomi che un individuo usa per chiamare il circostante e la specificità del circostante con cui lui si relaziona sono una cosa soggettiva sua. Però noi stiamo facendo un lavoro per riuscire a far capire che la soggettività dell'individuo nella relazione col mondo che lo circonda è l'unica forza che c'è per costruire il suo corpo luminoso. Cioè, praticamente, anziché esserci un Dio creatore, la coscienza assoluta dell'universo noi la mettiamo alla fine, cioè come il divenire del presente.
Sì,
passo a Francesco.
Sì, ecco, non so se tu conosci, visto che parli di paganesimo, un autore che si chiama Walter Otto. E Walter Otto ha scritto diversi libri, purtroppo poco conosciuti sempre in Italia, perché con il marea di cristianesimo che c'è è difficile che passino. E lui diceva che il paganesimo non è solo una cosa del passato, è una cosa del futuro. Addirittura in un suo libro, che è Spirito Classico e Mondo Cristiano, dice le divinità sono esistite, esistono ed altre nasceranno. Di conseguenza il paganesimo non è una cosa statica come il cattolicesimo che ha un libro sacro e ti rifai a quello, ma è una cosa che è in continua vita, cioè perché vive con l'uomo. Non so, di conseguenza, ad esempio, io mi rifaccio moltissimo al paganesimo di tipo romano o di tipo greco, però non lo considero un modello che non si possa ripetere.
Sì, visto che ti rifai al paganesimo di tipo romano, io diciamo non sono competente come voi sul neopaganesimo, recente, però una formazione storica, e quindi il paganesimo romano l'ho studiato. Voglio dire, se ti rifai al paganesimo romano, sai benissimo che negli ultimi secoli...
Sì, ma siamo romano, presi l'anno noi,
Il paganesimo aveva assunto una forma sincretistica,
sì,
per cui
infatti
c'erano i pagani che adoravano anche il Cristo.
Sì, vero,
e lo
vero
consideravano come un dio, alla stregua di tanti altri dei.
È vero. Ma
voglio dire, il paganesimo romano tendeva ad assimilare le altre religioni e a considerare qualunque dio venisse solamente perché era diciamo sentito e vissuto da una popolazione, da una comunità, era per i romani era
certo. Sì, loro avevano il rito delle vocazze, cioè infatti loro avevano però il rito delle vocazze, cioè evocavano la divinità degli altri popoli, la invitavano a venire ad abitare a Roma e per questa divinità creavano un tempio.
Ecco, esatto.
Sì, però tieni presente che io per esempio fermo il paganesimo al periodo sillano, cioè all'arrivo di Silla dopo le guerre civili con Mario, perché da allora comincia un processo di degenerazione religiosa che porta l'imperatore Dio. E l'imperatore Dio apre le porte all'uomo Dio, cioè al cristianesimo. Per cui, anche se io prendo, comunque leggo e studio anche le altre divinità, però come pathos, come relazione fra l'individuo e il circostante, tendo a fermarla là. Magari arrivo ai Sabini, arrivo agli Etruschi, capisci? Cioè, però a un certo punto, quando si comincia a costruire l'immagine dell'uomo Dio, io là mi fermo.
Sì, beh, poi... Visto che tu conosci il paganesimo romano, beh, la figura di Giuliano l'imperatore, il cosiddetto Giuliano l'apostata, lo conosci?
Sì, beh, è una figura emblematica.
Sì, difatti lui nella sua tolleranza diceva, andremo a ricostruire il tempio per gli ebrei, cioè proprio questo era proprio lo spirito di tolleranza massimo, insomma.
Sì, beh, ma ci sono anche, ci sono molti casi in quel periodo, diciamo, travagliato e traumatico della storia romana di abiura, e non so se... Avete presente un libro che vi consiglio di leggere, che di Dodd, Pagani e cristiani in un'epoca di angoscia.
Sì, quello della Nuova Italia, sì.
Sì, ecco, quello è un libro eccezionale, sì. che studia questo periodo e appunto parla di questi secoli come secoli di angoscia, di incertezza spirituale, di grande crisi dal punto di vista religioso e spirituale, per cui, ecco, e comunque... Certo che il paganesimo, voi, è vero che è sempre vissuto e in un certo senso si è anche innervato nel cristianesimo e si è intrecciato, perché come sappiamo benissimo anche l'opera che ha fatto la Chiesa è stata anche quella di... non di distruggere completamente il paganesimo, ma corso dei secoli di cercare di ricondurre anche le feste pagane, cercare
di appropriarsene,
le ha rubate nel vero senso della parola. Un alveo cristiano, svuotandole di significato.
Esatto, le ha rubate nel vero senso della parola. Cioè, non è stata un'operazione sincretica.
Insomma, rimane in fondo che il 25 dicembre, in cui si festeggia la Natività del Cristo, erano i giorni dei Saturnali romani. E in fondo,
sì, è il Sole Invictus di Elio Gabalo.
Se
io per esempio già quell'immagine comincio già a rifiutarla, mentre altri pagani l'accettano, capisci? Cioè ogni persona ha una propria percezione soggettiva, per cui il paganesimo che stiamo costruendo noi non sarà più il paganesimo antico.
Beh, certo.
Perché 1600 anni di cristianesimo ha saccheggiato la percezione umana, ha saccheggiato le divinità, per cui non sono più le stesse divinità. Se sono diverse dopo 1600 anni di saccheggio.
E poi nuove divinità ne verranno sempre fuori, cioè nasceranno proprio perché l'umano è legato al divino. Cioè l'agire dell'uomo non è separato dal divino, ma il divino è a fianco, di conseguenza l'azione dell'uomo creerà nuove divinità.
Sì, anche se diciamo che il paganesimo fin dalle sue origini è legato alla natura.
Sì,
esatto.
Quindi... Essenzialmente alla natura.
Ecco.
Certo. Sì, ma infatti sono tutte...
Cioè, su queste cose sono cose proprio basilari, insomma, cioè nel senso il paganesimo è legato alla natura in quanto la natura è divina in se stessa.
Ecco, sì, beh, questo è chiaro, evidente. E niente, ma così volevo sapere, anche se è un po', diciamo, parlare di dei, cioè voi non vi rifacete, insomma, non rifate a un dio oppure a degli dei in particolare, quindi...
No, noi stiamo evitando
di fare un discorso.
No, noi stiamo evitando di fare discorsi sugli dei specifici. Cioè la nostra costruzione della filosofia ci impedisce in questo momento di fossilizzarsi su delle immagini.
Sì.
Cioè lasciamo liberi chiunque di avere le proprie, purché non ci sia violenza e purché sia relazione col mondo circostante.
Capito.
Sì, ecco, ti dico, tanto noi logicamente non è che facciamo solo questo, ad esempio noi pubblichiamo anche del materiale, tanto per dire, noi facciamo un bollettino abbastanza consistente che esce un paio di volte all'anno, ad esempio l'ultimo numero che è uscito, ad esempio, parla ad esempio di varie tematiche, ad esempio c'è una traccia di una conferenza fra le differenze fra magia, stregoneria, paganesimo e cristianesimo.
Che stiamo ripetendo anche adesso.
Sì, e c'è ad esempio un testo, ad esempio, di magia sessuale della fraternità Saturni tedesca, c'è ad esempio uno studio sul flauto. c'è ad esempio uno studio sulla quercia, c'è uno studio sui lupercali, c'è ad esempio la figura del dio Pan nell'opera di Machen, di Arthur Machen, così via. E in conseguenza, cioè, noi sviluppiamo più tematiche varie. Comunque, se qualcuno è interessato a queste tematiche, ad approfondirle, noi abbiamo un recapito che l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, 36063, Marostica, Vicenza. Mm. E qui uno può scrivere, noi gli inviamo tutto il materiale che gli può servire di informazione, insomma.
Beh, sì, certo. Beh, ma voi fate anche delle ricerche, non lo so, sulle festività di origine pagana che
sì, noi
facciamo al giorno d'oggi?
Sì. Ecco. Io appartengo a una struttura che prima si chiamava Federazione Pagana, adesso si chiama Sacre Radici.
Perché ci sono molte festività che...
Sì, ecco, ti dico, ad esempio, noi festeggiamo due festività tramite appunto questa struttura, che è quella di Calendì Maggio e quella del 30...
Ma a parte le festività che voi recuperate dalla tradizione... ormai magari già abbandonate, ce ne sono altre viventi che datano a millenni secoli fa, che sarebbe interessante anche riscoprire e comprendere nel loro reale significato.
Sì, ma infatti noi proprio facciamo un lavoro di studio, però tieni conto che...
tradizioni, ma nella campagna, eccetera, che si possono ricondurre al paganesimo, eccetera. Magari
d'altronde il termine pagano viene dal termine proprio pagus, cioè proprio il villaggio, di conseguenza...
Ecco, sono tradizioni sedimentate nei secoli che però sono tuttora, si manifestano, insomma, cioè, non so, adesso la stessa tradizione, non so, nelle varie campagne anche del Veneto ci sono molte festività proprio all'inizio dell'anno che si possono ricondurre.
Ma c'è un'altra operazione
anche
che...
il carnevale stesso, in fondo.
Certo, c'è un'altra operazione che stiamo pensando di fare invece, di vedere di costruire un sincretismo fra il bisogno di libertà che è sorto negli ultimi 300-400 anni con le varie divinità, cioè accoppiando Minerva, per esempio, il sapere, Giunone alla nascita e così via. Cioè un sacco di, cioè, esistono tante operazioni che si possono fare che per il momento sono solo delle idee, capisci? E sì, sono tutte idee fattibili, perché si tratta di costruire il futuro, non di pescare solo e semplicemente dal passato.
Beh, certo, sì.
Sì.
E comunque, beh, a parte che ci sono anche tradizioni pagane che naturalmente poi nei secoli passati
sono state riconosciute dallo Stato, in quanto sono così diffuse, così praticate.
Beh, in Russia poi sono anche, c'è lo sciamanesimo in Russia ancora.
Sì, no, ma dico, c'erano proprio, Russia, per esempio in Lituania, ad esempio, nei paesi baltici c'è un infiorire, ad esempio, di organizzazioni, di religioni organizzate, addirittura proprio pagane, che sono state riconosciute dallo Stato.
Sì, ci sono anche delle popolazioni, diciamo, europee o asiatico-europee, che non hanno neanche conosciuto la cristianizzazione, come i popoli dell'Asia russa, che tuttora sono degli...
Ma anche negli Stati Uniti il paganesimo sta avendo una grande diffusione.
Negli Stati Uniti,
è un po' diverso dal nostro.
Sì, c'è un altro discorso, perché lì è un fiorire continuo di sette.
Sì, questo è vero.
Sette, quindi è bello stesso. Poi,
vabbè, ad esempio, negli Stati Uniti esiste addirittura un'organizzazione di proprio che si rifà alla religione romana proprio nella maniera classica, ad esempio.
Sì, negli Stati Uniti esistono. Comunque, non so se avete visto un film di Pupi Avati, Magnificat, che è un punto ambientato nell'alto medioevo, e dove ci sono alcune scene che fanno vedere proprio quanto ancora il paganesimo fosse radicato nelle genti contadine dell'epoca.
Mia figlia dice che ce l'ho, ma non l'ho visto.
Eh?
Mia figlia dice che ce l'ho quel film, ma devo ancora vedere.
Beh, ad esempio...
guardatelo, perché è un film.
Senz'altro.
È un film sull'alto medioevo che è impressionante.
Sì, beh, infatti, ad esempio, guarda, se tu prendi, ad esempio, ci sono anche delle opere anche contemporanee. Ad esempio, non so se tu conosci, ad esempio, la casa editrice La Priuli e Verlucca, che ad esempio hanno fatto diversi testi proprio sulla religiosità che esisteva nelle antiche popolazioni alpine. Ad esempio, esistono delle case editrici che hanno fatto libri sulla stregoneria, ad esempio in Italia, come movimento di resistenza proprio religiosa. Io, ad esempio, parlo dell'esempio delle lezioni elf di Ivrea. Ad esempio, qui io qua ho un libro in radio che appunto è Uomini di ieri, montagna di sempre, in cui c'è proprio un richiamo continuo a queste antiche forme religiose un po' decadute, un po' perse nella cultura anche alpina. Ma d'altronde, cioè, il paganesimo non è mai stato annientato, è sempre sopravvissuto ed è sempre mantenuto.
Sì,
addirittura un paio d'anni fa ci fu un convegno sulle grandi madri a Torino, in cui si disse che al di là di una religione cattolica ufficiale esisteva un paganesimo di tipo popolare, cioè diffusissimo.
Sì, accanto alla religione ufficiale, il paganesimo è coesistito per molti secoli, poi addirittura, sì. Ti dico, in questo Magnificat c'erano delle scene in cui i contadini, per esempio c'era un'usanza naturalmente ormai persa da secoli, in cui quando morivano delle persone care della famiglia piantavano un palo nella terra e una colomba in legno sopra al palo e segno appunto.
Non so se tu conosci un autore inglese, un certo Leyland. Leyland, ad esempio, è stato nello scorso secolo, cioè nel 1800, è stato in Italia e ha raccolto in Toscana da una strega che si chiamava Maddalena, ha raccolto l'Aradia, che sarebbe il Vangelo delle streghe. E proprio era la sopravvivenza, proprio, ma a livello proprio praticato, a livello proprio popolare, ancora, cioè vivo, nel senso, e diceva che addirittura interi paesi dell'Emilia Romagna, della Toscana, i più nascosti, i più interni, erano ancora pagani. E si parla del 1880.
Ma sì, ma certo che c'è anche...
Tanto per dire, io ti posso citare un fatto, ad esempio, nel Vicentino, c'era a Chiuppano, c'era ad esempio la festività delle ninfe, è sopravvissuto fino all'inizio del 1950.
Sì.
Cioè, logicamente... perso non come l'aspetto antico delle ninfe, delle acque, però è sopravvissuta, cioè nel senso che e queste cose rimangono, sono tantissime cose che proprio si riconducono a un paganesimo vissuto contemporaneo, ma d'altronde finché esisterà la terra, esisterà la natura, ci sarà sempre il paganesimo.
Finché ci sono alberi ci saranno pagani.
D'altro canto anche questo bisogno di politeismo che in fondo anche diciamo è insito anche nelle aspirazioni umane, può essere anche stato un bisogno che è stato anche diciamo sopperito dal culto dei santi. Infatti,
sì, l'hanno camuffato. Perché era un recinto, un ghetto, e l'hanno messo lì dentro. Sì,
sì, perché ogni città ha un suo santo, quasi come fosse un dio.
Sì, come se fosse un Quirino.
Un Quirino, un dio. Appunto custode della propria città. E comunque niente, se avete occasione di guardare quel film fatelo, perché è molto interessante, è proprio ambientato nel 900, sì. 800 dopo Cristo.
Ecco. Va bene,
è questo,
d'accordo,
va bene.
Noi grazie Andrea, okay, ciao.
Niente, grazie, ciao.
Sì, c'è un'altra telefonata.
Pronto?
Sì. Pronto?
Scusa Giampaolo, di nuovo.
Senti.
Scuso se intervengo ancora.
Dimmi.
Pensavo di essere fuori posto a pensare che ci fosse ancora tutt'oggi del paganesimo dentro il cristianesimo stesso, quindi contraddizioni a non finire.
Sì.
Perché il fatto di avere tutti quei santi che sono innumerevoli dentro al calendario, cosa sono? E venerabili, no? E quindi sono contraddizioni enormi, perché penso che all'inizio fosse stato paganesimo anche lo stesso cristianesimo, in un certo senso, fra parentesi.
No, è già cominciato come monoteismo.
È partito col piede sbagliato.
Sì, è partito immediatamente col piede
sbagliato. Però dicevo che dentro agli stessi cristiani c'erano i pagani, perché per esempio in Tibet, quando è entrato sia in Cina che in Tibet il buddismo, il buddismo ha lasciato tutte le divinità pagane, le ha lasciate tranquille dentro, non si è permesso di far violenza.
Sì, basta pensare che nel Tibet esisteva la religione Bon, che era una religione tipicamente pagana, ad esempio.
Sì, ma senz'altro, ma addirittura i nostri cosiddetti missionari pensavano che andando in Cina la nostra religione sarebbe diventata la prima religione, e invece loro l'avrebbero accettata se fosse passata come quarta o quinta religione, perché loro hanno il taoismo, il confucianesimo per i rapporti così di etichetta fra uomo e uomo, per rispetto, eccetera.
Giampaolo,
sì?
Posso chiederti di risolvermi un problema?
Ma non saprei.
No, dovresti dirmi perché il Dalai Lama e Wojtyla vanno così d'accordo.
Ma lo sai che qua, perché per la tolleranza del Dalai Lama, perché quando il Dalai Lama va addirittura a trovare il Papa, gioca con la stola che ha intorno e si mette a ridere.
Ma sai che io ho invece un altro sospetto?
Sì.
Che si siano messi d'accordo ognuno con i propri schiavi. Tu mi aiuti a me per avere i tibetani i miei schiavi e io aiuto te per garantirti qualcosa.
Ma può anche darsi, tanto è vero però, che di buddismo ne esistono varie correnti.
Certo.
E la più ortodossa sarebbe il Theravada.
Mia sorella, che è sicuramente in ascolto, è buddista, per esempio.
I Theravada sarebbero i per me i più che si avvicinano di più al francescanesimo, cioè quelli che sono scevri, che sono staccati un po' da certe
frequenta
cose.
Frequenta il zazen, preferisce fare meditazione zen.
Zen e zazen?
Sì, zazen.
Certo, ma cosa vuoi, le correnti poi esistono, ma fare del... Ecco, in Cina non l'hanno accettato il cristianesimo perché non sono dei fanatici, cioè no. Hanno quattro religioni, ognuno ha quattro religioni, tre, quattro
Paolo,
religioni.
Gianpaolo, stai dimenticando una cosa, in Cina non hanno accettato il cristianesimo?
Sì.
Perché quando sono arrivati i missionari in Cina,
sì,
hanno scatenato tre guerre dell'oppio,
certo,
per poter spacciare oppio in Cina.
Sì.
Per cui chiaramente chi si è opposto a quello è stato vincente, per cui i missionari se la sono mangiata.
Certo.
Questo è il motivo.
Sì, sì, ma comunque il modo anche di fare filosofia da parte dei buddisti è stato proprio filosofia, non è stata religione.
Parte
che dopo ci siano delle correnti più o meno ortodosse, che ci siano... Però non fanno senz'altro del proselitismo come le fanno le altre religioni.
Lo fanno in maniera diversa, sì.
Sì? Cioè, sì. Beh, in ogni caso, allora, l'uomo tende sempre, diciamo, ad esporre delle idee per accalappiare l'altro.
No, anche per diffonderle, per farle sentire.
Anche per diffonderle, però c'è sempre la tendenza di dire, guarda che io so... Vieni con me che ti salvo. E io vorrei chiedere, ma da chi vuoi salvarmi?
Esatto.
Siccome io mi ritengo profondamente ateo, anche se è difficile essere ateo, però mi interesso e mi piace così interessarmi di più pensieri, di vari pensieri filosofici, però io cerco di vedere un attimo l'uomo con le sue debolezze. Io per primo, insomma, ho la debolezza di dire mi piacerebbe che tu venissi con me involontariamente, mi spiego?
Sì.
Se la persona
io
piace,
lo riconosco questo. Anche,
c'è tanta gente che non vorrei mai avere con me.
Certo, però ce ne sono anche di quelli che vorresti che venissero con te.
Ma sai, quelli che vorrei che venissero con me di fatto sono con me.
Ecco, ma... Cioè io non vorrei mai
pontificare,
me ne guardo bene, cioè vorrei sempre avere la tolleranza e lasciare veramente vivere tutti, e abbracciare in un certo senso quello che mi
20 ragazze sgozzate in Algeria perché andavano vestite all'occidentale.
Soprattutto, soprattutto la natura.
Taliban dicono tu metti il velo oppure ti bastono.
Comunque il mio pensiero è panteista. Quello, mi innamoro di tutto quello che mi sta attorno, almeno mi piacerebbe.
L'importante è innamorarsi e crescere.
Ciao.
E sentirlo. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Sì. Sì, dunque, le telefonate sono state veramente ricche di notizie, discussioni e cose varie.
Voglio dire una cosetta, scusa.
Sì, no, fa pure.
Dunque, mi comunicano via telegrafica, che in Russia il dio Perun, che era un dio dei tuoni e fulmini e pietre infuocate, si fece chiamare Sant'Elia per poter continuare. Ciao, dimmi.
Buona giornata, mi sentite?
Sì.
Volevo chiedere questo, mi riallacciavo all'intervento di un ascoltatore,
sì,
che parlava di festività ex pagane, poi
sì,
viste e riviste in chiave cristiana. Per
sì.
Io volevo aggiungere, per esempio, il Natale non era altro che la celebrazione del solstizio d'inverno.
Sì.
Che era proprio il 25,
esatto,
che poi è stata ripresa come la nascita di Gesù,
esatto, sì.
Ma non è la Befana era una dea pagana, una dea,
sì,
benefica,
sì,
aveva anche un suo nome che adesso mi sfugge.
Olda. Olda,
sì, sì,
ho, esatto, mia figlia dietro che sa tutto,
sì, esatto. E poi anche l'ultimo dell'anno era una festa pagana, il carnevale, eccetera,
certo,
eccetera. Ecco, volevo chiedervi questo. Io ho visto il film Excalibur.
Sì.
Sì.
L'avete visto voi?
Sì,
sì, è un culto.
Mi ha colpito molto. E praticamente era uno scorcio di mondo pagano, diciamo in decadenza.
Sì. Stava morendo, sì.
Sì, diceva infatti Mago Merlino che era finito il loro mondo e stava arrivando il mondo,
sì,
degli,
sì, difatti dice, Merlino dice nel film, fa, le fonti non parlano più.
Sì, esatto, esatto,
esatto,
esatto. Ecco, io volevo chiedere se per caso voi sapete se in, se in epoca pre-cristiana c'era c'è stata una rappresentazione del Graal.
No.
No.
No, sembrerebbe che il Graal fosse una rappresentazione celtica delle divinità dell'Irlanda. Cioè, irlandese, e il Graal era, non era altro che un calice con cui effettivamente i sacerdoti druidi celebravano le loro feste. Sembrerebbe, sì. Era il simbolo dell'acqua, sì. E naturalmente questo è stato ripreso dai cristiani e lo hanno fatto un po' di sincretismo, diciamo, col calice di vino.
Ho capito.
Sì, esistono appunto varie raffigurazioni del discorso del Graal, però soprattutto dal punto di vista, ad esempio, della magia di tipo sessuale, il Graal è un contenitore, cioè è l'unione di due elementi. Cioè, il simbolismo del Graal cristiano, cioè del calice cristiano, c'è tutto alle spalle, è tutta una forma di simbolismo proprio di magia sessuale. Addirittura la stessa messa ha un retaggio di magia sessuale. Ad esempio, perché ad esempio le donne non possono diventare sacerdote nell'ambito cattolico? Perché non sono dotate di sperma, solo il maschio è dotato di sperma, di conseguenza soltanto, siccome appunto c'è una forma di il cristianesimo, è una forma di magia, di masturbazione sacra, di conseguenza la masturbazione tramite l'emissione di sperma la può fare solo il cristianesimo e solo gli uomini possono diventare sacerdoti. Cioè proprio all'origine proprio del cristianesimo c'è questa forma anche di magia sessuale.
E per quanto riguarda la spada nella roccia?
Ma quella è una leggenda, è leggenda poi... che fa del ciclo di Artù. Cioè, sì. C'è tutto un ciclo di leggende che parla di questo.
No, ma secondo ad esempio alcuni, ad esempio, Re Artù era un generale romano sopravvissuto al crollo dell'impero. Cioè, sarebbe stata la ripresa di questa leggenda, di questo antico re, di questo antico generale come re. Basta pensare poi che ad esempio uno dei simboli di Artù è il drago, e il drago è sempre stato il simbolo del paganesimo, cioè difatti i santi hanno sempre combattuto contro i draghi, di conseguenza ci sarebbe da rifarsi appunto a una manifestazione di tipo proprio pagano. Logicamente poi col passare del tempo, non possendo essere più pura nel Medioevo, l'hanno rielaborata, l'hanno addolcita, l'hanno un attimino camuffata, però anche tutto il ciclo del punto della tavola rotonda di Camelot è una ripresa di antiche leggende pagane.
Esatto, sì. Vi ringrazio.
Niente, ciao, grazie a te.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, grazie.
No.
Cosa dice Morgana nelle nebbie di Avalon? Dice, il film è stato tratto dalle nebbie di Avalon praticamente, hanno inquinato l'acqua della fonte del calice, contenuta nel calice, col vino. Cioè con una cosa fabbricata, ciò che era puro della natura l'hanno rovinata praticamente. Questo è Morgana, sì, che lo dice.
Sì, beh, difatti...
E grazie sempre al mio interlocutore che ho alle spalle, perché io non so queste cose.
Sì, beh, quello che volevo dire, gran parte delle leggende che ci sono sopravvissute, che ci sono pervenute, sono sopravvissute deformate. Cioè io parlo ad esempio... Parliamo di mitologia nordica, ad esempio, l'Edda di Snorri è sopravvissuta perché un prete l'ha trascritta, logicamente le cose che potevano essere più d'ostacolo, potevano essere più antipatiche, che piacevano meno, venivano alterate e modificate. E d'altronde tutto quello che ci è giunto, proprio l'hanno filtrato proprio per cercare che fosse in maniera maggiore.
Condizionale.
Sì.
Ciao, pronto?
Sì, pronto.
Ci senti?
Cacchio, questo qua.
Sì.
Ha messo giù. Perché hai messo giù? Volevamo parlare proprio con te. Vabbè, comunque richiamaci. Siamo
sì, il numero è sempre 700-700. Noi siamo qua di conseguenza.
Forse ho sbagliato a non risponderti direttamente per la cornetta. Ma hai messo subito in linea.
Ecco, volevo dire, di conseguenza, tante leggende, tante forme, tante sopravvivenze, tanti culti sono arrivati a noi deformati proprio perché le cose che erano più ostiche sono sempre state deformate e tolte. D'altronde che fosse un clima abbastanza intollerante, questo lo sappiamo benissimo, e anche loro hanno fatto sempre, cioè addirittura loro hanno fatto passare l'antichità dell'umanità come protostoria cristiana, cioè qualsiasi cosa per loro non poteva essere all'infuori del cristianesimo. Basta pensare che c'erano alcuni santi che dicevano facciamo prigioniero in nome di Cristo ogni pensiero, cioè proprio questa è la loro propria vocazione, cioè quello di rendere schiavi anche le parole e le idee, loro le hanno sempre deformate. Per dare un sintomo di quello che poteva essere il clima che è regnato con la dominazione e con la intolleranza monoteista, io consiglio tipo di vedere un film di Ken Russell che si chiama I diavoli di Ludum. è un film abbastanza forte, che dimostra soprattutto cosa, cioè, come agiva l'Inquisizione e a cosa portava. E, di questo caso, che è stato un caso abbastanza recente di stregoneria, perché risale al 1600, si dimostra chiaramente quali erano le tematiche, quali erano le finalità, però dà chiaramente una dimostrazione di qual era il clima, di qual era la forza con cui la Chiesa si poteva permettere di annientare qualsiasi cosa che andava contro.
Sì, perché in effetti spesso si giocava anche a livello politico, perché sì, i stregoni erano presi ben pochi.
Sì, ma difatti anche l'attacco alla stregoneria è stato un attacco proprio dovuto anche a motivi economici. Proprio.
Dimmi.
Pronto?
Sì, ciao, dimmi.
Sì, ciao, sono Cesarina.
Ciao Cesarina.
Sì, ho telefonato anche, perché ho telefonato un'altra volta.
Ti metto in linea un attimo, scusa.
Vai. Ciao Cesarina, dimmi.
Sì, ciao.
Ciao, dimmi. Ciao,
ciao Cesarina. Senti, sì, mi vorria, cosa che ne pensate voi altri di sto Antonio da Padova, famoso generale dell'Inquisizione, a quanto, insomma, che ho letto tempo fa e anche sentito parlare, che ha distrutto perché i gera cattolici in Francia, un popolo che si chiamava il popolo Doc, come sembra, adesso non ricordo bene.
Lingua Docca? Lingua Docca?
Sì, beh, sì, io posso dirti solo una, io ti do una risposta, cioè, tu parli di Sant'Antonio.
Ecco.
Guarda, io dunque,
che dopo si diventa Sant'Antonio, sì, ma tutti lo adora come santo.
Sì,
ma
no, io posso darti solo una cosa.
Lui sa che gli ha distrutto un popolo perché il gera cattolico, insomma. Ecco, cosa che ne pensavo?
Adesso
altri,
lo diciamo.
Di questo che ha fatto la chiesa, queste cattedrali, queste cose immense che non valgono niente. Vi saluto.
Ciao, ciao, grazie.
Beh, io venendo da Marostica, che abito vicino a Romano De Zelino, da dove viene il buon Zelino III da Romano, ebbe l'avventura di incontrare questo santo disgraziato, e questo santo gli si avventò contro perché lui combatteva la chiesa. E lui non lo prese neanche in considerazione perché era un pazzo, solo che purtroppo era un pazzo pericoloso che gli altri l'hanno fatto santo.
Per quanto riguarda fare cattedrali, le cattedrali servono per una sola cosa, mettere in ginocchio le persone, non serve a chi vengono fatte. Pronto? Ciao.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Anna.
Ciao Anna. Ciao.
Le cattedrali servono a mettere in ginocchio chi vuole essere messo in ginocchio.
Sai, dopo c'è qualche ferro rovente dietro che ti aiuta.
Eh?
Poi c'è qualche ferro rovente che ti aiuta.
Claudietto, caro, parlami per telefono.
Va bene, subito.
Vedo che sei molto affettuoso con Claudio.
Ma faccio fatica a usare il telefono così, eh. Niente, nel senso che la cattedrale è l'aspetto scenico, no? E dopo però ci sono i ferri roventi, ci sono gli eserciti, ci sono i roghi, c'è la galera.
No, sai perché sono intervenuta? Proprio per Sant'Antonio.
Dimmi.
Perché 2 anni fa volevo entrare per vederne l'architettura.
Sì.
Perché io credo in Dio, in Gesù Cristo, ma non credo negli uomini che lo rappresentano, punto. E non mi hanno lasciato entrare perché avevo le gonne troppo corte. E non era vero, sai, perché alla fine le ho tirate giù. Sono entrata, le ho tirate su, erano come prima, andava bene lo stesso.
Probabilmente saranno piaciute anche al prete.
Eh?
Saranno piaciute anche al prete, le tue gonne.
Beh, era un bel prete, speriamo. E la sua veste non mi impedisce di giudicarlo e di pensarlo al maschile, sempre maschio, cioè quello è.
Difatti Bataille dice, fa, la seduzione è pagana, seducetevi l'un l'altro. Seducetevi, seduzione, seducetevi l'un l'altro.
Che è la cosa più bella.
Esatto.
No, volevo farti un'altra, ho visto l'idea, a parte che sono rimasta sconvolta perché ho visto una mascella, non so che cosa fosse, di denti, di roba del genere, orribile la cosa, vabbè, lasciamo perdere Sant'Antonio, che però è vero, la signora, quello che ha detto la signora adesso e quello che hai detto tu, la sua storia è tremenda, la gente però sembra scordarsene e non volerla recepire.
Certo.
L'altro giorno, aspetta, martedì mi sembra, o mercoledì che fosse, no, ieri era mercoledì, ho perso la cognizione del tempo. Mercoledì hanno fatto vedere per televisione, su Rai 2, tutta sta gente che fa messe nere, la chiamano anche stregoneria.
Sì, roba cattolica comunque, roba che ci è estranea.
No, no, ma non faccio. Sì, lo chiedo a voi perché a chi lo vado a chiedere?
Sì, chiedi chi? Certo, certo.
Cioè, mi rivolgo a voi perché non ho altre cose.
Sì, sì, sì.
Ne approfitto. Poi hanno fatto vedere, cioè questo non mi ha dato tanto fastidio la messa nera perché non mi interessa una Madonna di quella cosa, ma qui a Treviso, vicino a me, hanno fatto vedere questa persona che guarisce con le mani,
sì.
Quello che mi ha dato proprio lo schifo, ha preso dell'alcol, l'ha messo sulla pancia della donna,
sì.
E scusa ma mi viene anche da rida. E dopo, non so, si vedeva che la pellicola saltava, che mandavano avanti. A un certo punto ha materializzato dalla pancia un grumo di sangue, che era come la carne, era argumato come un coagulo, che secondo lui prelevato dallo stomaco. Ma io dico, ma siamo scemi?
Guarda che equivale a mettere il Dio dentro la particola, mangiarsi il corpo di Cristo, è la stessa roba.
Claudio, io so che l'ostia consacrata è un simbolo e so che mi mettevano in bocca un simbolo, ma dalla particola, come chiami tu, a materializzare il rumo, ma tu dovevi vedere... Che tra l'altro è anche maldestro, perché la signora la giornalista gli fa, mi sembra che lei sta roba l'abbia tirata fuori dalle mutande della signora, e lui ha detto che mi sono ricordata poi, perché mi fa un po', mi preoccupa, non mi frega niente in realtà, ma vorrei dire alla gente, aprite gli occhi.
Sì, ma infatti.
Sì, ma quello diciamo anche noi, aprite gli occhi.
Sì, e non credete niente.
Scusatemi, se ci parliamo addosso ci capiamo più. Questo studio di questa persona era pieno di gente, ma guarda, veramente pieno.
Fanno a chi la spara più grossa, no?
Prego?
Fanno a chi la spara più grossa.
No, ma era pieno di pazienti.
Sì.
E questo qua prende 50.000 lire al quarto d'ora, ho detto coglione, vi fate anche pagare. Scusami la volgarità.
Sì, sì.
E mi sono ricordata poi, più tardi, perché mi è rimasto, io sono abbastanza schifiltosa, quando ho visto questa cosa mi ha dato un po' il senso, un po' di nausea. E ho pensato subito, sto qua, insomma, non vedete che che è una... puttanata, che è un... sembrava un trucco.
No, lo è.
È un trucco.
È una truffa.
È una truffa all'occhio della persona e tu stai là e ti sottoponi, tra l'altro.
Sì, sì.
Metti alla berlina il tuo corpo per fare un favore a sto stronzo che ti prende in giro. Hanno fatto vedere anni fa un documentario proprio che veniva dall'Oriente, dove ci sono delle persone...
Sì, quei filippini, sì.
Bravo.
Esatto, i guaritori filippini.
Esatto, che addirittura toglievano pezzi di budella.
Sì.
Io per andare nello studio di questa persona e dirgli quello che penso, manco ci metterei un secondo.
Ma comunque è tutta una cosa particolare, lo fanno una volta, dopodiché è solo truffa.
Ma allora, spiegami una cosa, Claudio. Perché ti sto ascoltando, sono piuttosto critica.
Ma io ho Mario qua che mi comincia a bestemmiarmi.
Mamma mia, vo via ora. Vabbè, dai.
Ti spiego solo questo. Truffa bella e buona. Esistono delle operazioni che si possono fare di questo tipo, no? Però richiedono una tale quantità di energia che tu le fai una volta, dopodiché non le puoi più fare. Cioè, ti rovini, ti distruggi.
Rovini il tuo...
Sì, ma infatti se tu leggi molti veggenti, molta gente che fa ste robe, no? All'inizio fanno delle buone cose, dopodiché sono costretti a fare dei trucchi, capito? Perché in effetti la loro energia si mescola con quelli che
praticamente
gli astanti e loro perdono la loro forza.
Energia.
Per cui sono solo truffe, dal primo all'ultimo. È esattamente come la promessa del paradiso. Adesso mi metto giù perché altrimenti qua Mario mi uccide.
Ciao.
Beh, se non... No.
Niente, io
sto per chiudere. Francesco, se vuoi dire qualcosa?
Sì, beh, penso che abbiamo affrontato diversi argomenti, al limite qualcuno alla prossima trasmissione può sempre richiamare. Comunque bisogna dire che noi non demorderemo mai e saremo sempre più duri.
Niente, noi continueremo sempre a difendere la nostra causa, nonostante le campagne diffamatorie che ci fanno sui giornali, perché in effetti, come dice la Anna, ci sono dei truffatori che fanno queste cose e il prete attacca noi, cioè il prete usa sta gente per attaccare noi. Naturalmente l'orrore appartiene ai cristiani, la paura, il terrore appartiene ai cristiani e non appartiene a noi. Un accenno brevemente. Chi vuole scrivere all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, ripeto l'indirizzo, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Chi vuole scrivere a me è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia, Italia.
Padania, se vuoi.
Ricordo l'argomento della prossima volta, sarà alcune cose che dividono Gesù di Nazareth dalla stregoneria, secondo alcuni principi etici del paganesimo. E parleremo delle cose che non si possono assolutamente fare quando si decide di costruire una religione, o quando si ha una fede, o quando si ha un credo. Intanto per ringraziarvi, ringrazio tutti quanti, arrivederci a giovedì prossimo e a risentirci.